Modem.
Giovedì 24 febbraio 2022 c'è una certezza, è iniziata una guerra.
К сожалению, эмоции ещё. Мы проживали на пятом этаже пятиэтажного здания.
Mia figlia, che sta per compiere 16 anni, non riusciva a stare nel nostro appartamento al quinto piano per paura dei bombardamenti. Trascorreva tutto il tempo nel rifugio o dai vicini a piano terra. La guerra è una cosa bruttissima perché toglie case e lavoro, toglie lo sguardo nel futuro.
Дома, работы, самое главное завтрашнего дня.
That's what Russian troops have been doing for all this more than 70 days. They deliberately hit residential.
Questo è ciò che le truppe russe stanno facendo da oltre due mesi. Colpiscono deliberatamente zone e infrastrutture civili. È un bombardamento indiscriminato con ordigni a grappolo su un quartiere residenziale. Questo è un crimine di guerra.
With cluster munition on the residential areas, which is a war crime.
Куда-нибудь там, где холодно.
Sì, so che li portano anche dove fa freddo. I russi mentono, usano ogni tipo di inganno per portare le persone in Russia. La presentano come unica alternativa tra morire a Mariupol o salvarsi.
Buongiorno, benvenuti a Modem. Le voci dall'Ucraina di Elena, Maria, Anna, tre donne che ho avuto modo di incontrare nelle scorse settimane a Odessa, Kharkiv, Dnipro. Tre testimonianze per aprire questa ultima puntata della nostra stagione. Io sono Emiliano Bossa, la regia del programma Paolo Dell'Oca. Oggi venerdì 17 giugno, dunque è una puntata che durerà fino alle 9.30. Di testimonianze ne ascolteremo diverse, ci collegheremo con chi dall'Ucraina racconta o ha raccontato questa guerra giunta al suo 114esimo giorno, dunque quasi quattro mesi. Allora andiamo subito idealmente a Leopoli, dove di solito è di base Alona Kliujeva, 25 anni, cresciuta in parte in Italia. Prima della guerra insegnava italiano a Kiev e in queste ore è proprio nella capitale da dove ci risponde. Buongiorno Alona, benvenuta.
Buongiorno Emiliano, grazie.
Da mesi lei è attiva come volontaria, da prima, nella prima fase di questa guerra, di questo conflitto, dopo l'invasione della Russia, per aiutare chi dalla guerra scappava. Leopoli era una sorta di uscita di sicurezza, di via di fuga verso l'Europa. Oggi c'è qualcuno che torna. Com'è la situazione da questo punto di vista?
Sì, adesso ci sono moltissime persone, direi, che vogliono tornare, perché comunque la vita di un rifugiato è difficile dal punto di vista psicologico, secondo me, perché poi anch'io, cioè il fatto che io sono tornata in Ucraina magari per lo stesso motivo, perché qua ti senti, è strano dire al sicuro, però magari hai questa sensazione di essere a casa che ti aiuta a portare avanti, perché come ho sentito una frase della ragazza prima che diceva che non c'è lo sguardo nel futuro. Quello è vero, perché noi viviamo sulla giornata di oggi. Anch'io che adesso non sto nel Donbass, adesso abbiamo le città abbastanza tranquille per definire una città in un paese di guerra, però il fatto che proprio essendo anche giovani noi non riesci a vedere come sarà il futuro, quindi capisco molte famiglie. Anche io comunque sono un po' contraria onestamente, perché quando parlo con le madri che sono andate appunto in Italia e loro mi dicono Alona vorrei tornare, io magari cerco di convincerle rimanere ancora un altro un po', però a loro manca la casa,
manca la casa
anche ai bambini,
certo, quindi. E quindi c'è questa comunicazione, c'è questo desiderio di tornare, ma c'è ancora questa enorme incertezza. Allora, lei è giovane, però si è data da fare, è molto attiva. E ieri a Kiev è stata una giornata dove tutti in un certo senso guardavano all'arrivo di questi tre leader europei, il premier italiano Draghi, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz. Questo messaggio, tra l'altro, abbastanza di unità da parte dei paesi fondatori dell'Unione Europea, che hanno promesso lo status di candidato, comunque sono pronti ad aprire le porte. È un buon segnale o serve ancora di più?
serve ancora di più. Emiliano, se posso dire, noi siamo veramente grati per tutto quanto, però le dico come lo percepisce il popolo ucraino. Siamo molto scettici riguardo, soprattutto Scholz, perché già dai primi mesi che sta promettendo delle cose che poi non ha portato a termine, quindi noi siamo molto attenti, perché capiamo che in mezzo c'è anche gioco di politica, manipolazione eccetera. È bello, è importante quello che avevano detto, ma aspettiamo le azioni.
Allora, il Premier Draghi ha detto un popolo che si è fatto soldato per difendersi. Anche lei, da quanto ho capito, da quanto ho letto, è pronta anche a passare da un ruolo di aiuto a chi soffre a un ruolo più attivo per difendere il paese. Come si fa a 25 anni pensare di appunto dover prendere in mano un'arma per difendersi nel cuore dell'Europa?
Emiliano, io mi ricordo quando tornavo in Ucraina, era il giorno 26 che sono partita, il 27 ero già a Leopoli.
Poi il 27 febbraio, dunque il primissimo
esatto,
fase di questa guerra.
Esatto. E poi quando avevo visto questa quantità di bambini, delle mamme, certo che prima di questa aggressione non avevo mai pensato di prendere un'arma o di andare in guerra, perché comunque sono... siamo tutti per la pace, vogliamo vivere in modo tranquillo, però poi anche dopo Bucha io mi sono sempre chiesta, è un po' difficile, però se mi dovesse capitare che io sto con un bambino e lo devo proteggere perché c'è il rischio di essere stuprato o di essere sparato in testa, quello che è successo in Ucraina, qua anche la regione di Kiev, no? E quindi ho detto: dovrei agire, vero? E che cosa posso fare? Non pensavo di me stessa, ma sempre questa questione di proteggere quelli che non possono proteggere se stessi.
Certo. Un'ultima battuta telegrafica, se posso, Alona, perché abbiamo tante voci oggi dall'Ucraina, intanto per chi ci segue non solo in diretta su Rete 1, ma anche in televisione sulla 2, c'è una mappa, una cartina che ci aiuta a capire. Alona, dicevamo prima lo sguardo nel futuro. Lei ha 25 anni, aveva una professione, insegnava italiano in una scuola a Kiev, magari la situazione migliorerà. Come guardate in avanti voi, la vostra generazione?
Emiliano, il fatto è che non guardiamo veramente, c'è solo una speranza che poi comunque ogni giorno diventa sempre più debole, speranza che tutto questo finisca, ma il fatto che comunque secondo me bisogna stare con i piedi per terra e capire che le cose solo peggioreranno. Io intanto non ho l'idea di uscire dal paese, intanto sto qui e vediamo come va a finire, perché di più non saprei dirlo onestamente, c'è solo il giorno di oggi, quello è vero.
Grazie Alona Klujeva, collegata con noi da Kiev, per questa preziosa testimonianza. Buona giornata.
A lei, grazie Emiliano, grazie.
Grazie, allora saluto Andrea Nicastro, collega del Corriere della Sera, anche lui a Kiev. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Hai raccontato ininterrottamente i primi più di tre mesi di questa guerra, da Mariupol, dal Donbass, da ovunque, e poi dopo una pausa minima sei già ritornato in Ucraina, dicevamo sei nella capitale. Torniamo a questo importante momento diplomatico di ieri, una ritrovata unità, si può forse dire, dei tre leader europei che mentre erano in treno, secondo qualcuno, hanno un po' fatto sintesi di posizioni che onestamente apparivano diverse fino alla vigilia e hanno dato un segnale univoco. C'è la possibilità dello status, poi lo deciderà il Consiglio europeo, certo, ma comunque hanno dato un segnale chiaro, a tuo parere?
Sì e no, nel senso che la promessa di status di paese candidato è stata chiara ed è stato un segno simbolico importante, hanno detto tutti e tre in modo inequivoco: siamo con l'Ucraina. Forse la cosa più importante è stato quell'accenno in cui hanno detto dovrà essere l'Ucraina a decidere i termini della pace, perché il sospetto che l'Europa volesse premere nei confronti di Zelensky per costringere in qualche modo le trattative che lui in questo momento non vuole, o addirittura parlando con Putin chiedergli la pace in cambio dello scambio di territori, sostanzialmente riconoscergli quei territori che Putin ha già conquistato e che l'Ucraina non vuole cedere, bene, questo
Ecco, Andrea Nicastro, forse lo abbiamo perso, ci stava dicendo appunto della, diciamo, di una trattativa.
Pronto?
Eccoci Andrea, sì, prego, prego, puoi proseguire.
Io mi sento molto bene, scusa.
Benissimo.
La trattativa per lo status di paese candidato può essere trascinata da qualunque paese per il lungo, e comunque, l'ha detto lo stesso Premier Draghi, è un percorso che sicuramente aiuta, sicuramente è simbolico, aiuta l'Ucraina a fare dei passi avanti in senso democratico, riformare il suo sistema giudiziario, è importante, sicuramente è importante, però in un paese in guerra promettergli che entrerà in una alleanza politica
fra anni e un futuro non chiaro ancora,
in un futuro non preciso, è un po' poco. Un paese che invece, come ha ripetuto Zelensky con grande come dire, educazione questa volta, stranamente Zelensky non ha bacchettato i leader con cui aveva a che fare, cosa che invece ha fatto regolarmente in tutte le sue apparizioni, in tutti i suoi discorsi videoregistrati,
certo,
sia all'ONU che in tantissime occasioni. Zelensky è stato molto cauto, molto gentile, tranne poi nel suo discorso serale alla nazione, quel solito discorso videoregistrato, dire sì, è un passo importante, simbolico, ma noi servono armi. Cioè, la verità è uscita quando parlava agli ucraini, che è poi quello che ha detto la vostra ospite un attimo fa.
Ecco Andrea, tu appunto hai visto sul terreno tante volte, da tante prospettive diverse, questa necessità, questa disparità anche che nel Donbass sta emergendo, soltanto si dice il numero di colpi che sparano i russi è 10 volte superiore rispetto alle disponibilità degli ucraini. La Germania con Scholz ha un po' rotto gli indugi, ha detto che fornirà armi, lo ha fatto anche la NATO. Resta dirimente la questione, cioè davvero un aiuto militare ancora più accresciuto di quello attuale, di quanto sia già stato fatto, potrebbe spostare il destino, le sorti della guerra?
Noi dobbiamo, secondo me, considerare che le guerre sono lunghe. A noi sembrano lunghissimi questi quasi 4 mesi di guerra, ma non è così. Cioè, nella storia si comincia a combattere e poi non si sa quanti altri protagonisti entrano in gioco, non si sa a che livello di violenza si avanza, eccetera. Quindi il fatto di essere vicini a una soluzione non è detto per nulla, non è che dandogli 60 obici a lunga distanza l'Ucraina potrà vincere contro la Russia, perché la Russia potrà mettere in campo altre armi e quindi la cosa si trascinerà. La decisione di combattere una guerra e il suo esito dipendono dalla determinazione politica e dalla capacità economica di resistere,
certo,
da parte dei due paesi. Quindi anche la Russia, che oggi sembra non aver subito e sembra non subire l'impatto delle sanzioni, bisognerà misurarla nel corso del tempo. Quel che è certo è che gli ucraini sembrano proprio disponibili a continuare a combattere per quanto sarà necessario.
Andrea Nicastro, ti ringrazio per questa analisi. Torneremo nella seconda parte di Modem appunto con alcuni esperti a cercare di decifrare quanto tu ci hai suggerito, quanto sta accadendo sul piano diplomatico. Buon lavoro, ce n'è tanto, c'è parecchio da raccontare. Ti sentiremo senz'altro negli altri appuntamenti informativi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui all'RSI. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e complimenti per tutto.
Grazie. Saluto un altro collega, una voce che ci è familiare, Cristiano Tinazzi, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Parlavamo di un conflitto che potrebbe durare, intanto si sta intensificando, tutti gli occhi sono puntati, abbiamo una cartina, una mappa per chi ci segue in TV, sono puntati sul Donbass nell'est, tu invece ti trovi su un fronte un po' meno raccontato, ma dove comunque accadono cose, dove sei esattamente?
Sì, io sono in quello che viene definito come il fronte sud, quindi tutta la zona che da Mykolaiv va verso, a nord verso Kryvyi Rih e ai confini con Dnipropetrovsk e poi continua verso Zaporizhia, quindi tutta quell'area, diciamo, dove si combatte con meno intensità fino a qualche settimana fa, ma in realtà dalle ultime settimane, soprattutto l'ultima settimana, c'è stata questa controffensiva ucraina verso Kherson. Io mi trovo sul fiume Dnipro, a nord proprio nella regione di Kherson, in un villaggio che si chiama Novovoronzovka, che è un nome un po' particolare e difficile da dire, e i russi sono a 5 chilometri, sono 5 chilometri da questo villaggio, e si trovano anche dall'altra parte del fiume Dnipro, perché tutta la zona occupata, anche tutta quella costa di fiume, tutta quella zona che poi va verso il mare.
Certo, lì ci sono poi quei porti che sono bloccati, la chiamano la guerra nel grano, come se di guerra non ce ne fossero abbastanza, perché c'è il blocco appunto delle esportazioni a causa della presenza delle navi russe. Cristiano, questo fronte appunto un po' poco raccontato, però purtroppo presenta le stesse caratteristiche delle altre zone di guerra. Cioè, tu hai testimoniato, ho visto delle tue immagini anche su Instagram, il tuo lavoro di documentazione, che i civili a ridosso di quella linea del fronte vengono costantemente bersagliati, semplici case di campagna colpite dai colpi di obice, è così?
Assolutamente, questo avviene in tutti questi centri. Da Postolove, sono stato l'altro ieri, dei missili di uragan hanno colpito la periferia della cittadina e sono stati 4 morti e 2 feriti, case, povere case, anche case molto semplici distrutte completamente. La stessa cosa avviene a Zelenodolsk, che sta a 10 km dal fronte, e la stessa cosa avviene lì a Novovoronzovka, dove l'altro ieri hanno quasi completamente distrutto il centro città e quasi colpito l'ospedale. A 20 metri sono arrivati i grad. Lì ogni notte succedono bombardamenti, e spesso questi attacchi che vengono fatti sulle zone civili in queste zone vengono poco raccontate, perché sono diciamo lontane dai media, quindi conta poco se una casa viene distrutta, ci sono magari 2 morti, ma in realtà è talmente diffusa questa cosa che è quasi una, secondo me, una strategia quella russa che utilizza soprattutto i bombardamenti. Dove mi trovo io sparano anche con i carri armati, perché sono a distanza di tiro, stanno su un'altura e quindi sono a 5 km a distanza di tiro giusto per i carri armati, ma anche con le bombe cluster, e questa è un'altra grave violazione, perché vengono utilizzate sui centri abitati. Quindi è un continuo stilicidio di persone, di case, di abitazioni, di gente che scappa, perché poi non riescono più a restare lì. Rimangono gli anziani, quelli che comunque hanno la terra, hanno gli animali e ad ogni costo non se ne vogliono andare.
Cristiano, grazie per queste testimonianze preziose, perché appunto in questa quantità enorme di informazioni ci si concentra forse su alcune zone, alcuni fronti, ma l'hai chiamato uno stillicidio, goccia a goccia, ma qui si tratta di un essere umano dopo l'altro che viene colpito e ucciso. Una battuta, se posso chiederti, telegrafico: sei in una zona che è anche rurale, il raccolto è pronto, il raccolto di grano, di cereali, che sono l'Ucraina è uno dei granai dell'Europa, l'abbiamo detto tante volte, una produzione enorme che sta soffrendo perché non la si può esportare, e addirittura non c'è il posto dove mettere quello che si sta raccogliendo. Che cosa hai visto, se posso chiederti, in questi giorni in quella zona?
Beh, nelle ultime settimane ho anche seguito questa questione del grano, da Odessa fino alla regione di Dnipro e poi a Kharkiv, verso Kharkiv. Il problema è lo stoccaggio, la vendita del grano ancora precedente, tutti i cereali, non soltanto il grano che sono presenti nelle vetro, nei silos, e il problema è che i costi di produzione sono aumentati e non c'è nessun acquirente per i prossimi raccolti, quindi sono disperati gli agricoltori.
Queste le conseguenze della guerra. Grazie, buon lavoro Cristiano Tinazzi, collegato con noi dal sud dell'Ucraina. A presto.
Grazie, ciao.
Saluto, buongiorno e benvenuto Vadim Vetrov. Ciao, come stai Vadim?
Buongiorno Emiliano, sto bene, a dir poco, sì.
Sì.
Adesso sto bene, da pochi giorni, l'altro giorno di notte sono tornato da Donbass.
Ecco.
Ieri ero in breve visita a Kiev, ovviamente per
la giornata, certo Vadim.
per la giornata, sì.
Uso questo tono confidenziale con questo ospite perché abbiamo lavorato insieme in Ucraina, siamo stati in Donbass e andiamo lì, andiamo su questo fronte che tu, Vadim, hai visitato, hai visitato, nel senso hai lavorato in questi giorni in quelle zone. Dicevamo poco fa con Cristiano Tinazzi di aree del conflitto dimenticate, invece sul Donbass c'è una enorme attenzione mediatica in tutto l'est, Severodonetsk in particolare, la città dove si concentrano intensissimi combattimenti. Ti chiedo per prima cosa la situazione dei civili nelle zone vicino alla linea del fronte.
Quando siamo stati noi insieme alcune settimane fa con il tuo troupe televisivo, ovviamente abbiamo visitato questi insediamenti civili lungo il fronte, c'era la situazione abbastanza tesa. Lo è, rimane anche oggi, però quello che ho notato, anche se siamo spinti un po' più avanti ancora
verso il fronte,
è la questione che la gente, nonostante che la situazione rimane ancora tesa, la gente preferisce di tornare nelle proprie case, di accudire i propri genitori che sono rimasti, i vecchi pensionati che non volevano sentire a parlare di partire da quelle zone e preferivano di rimanere ovviamente con dei loro, sulla loro terra, alcuni purtroppo non ce l'hanno fatta e abbiamo delle testimonianze di questi fatti, anche che le persone anziane che sono rimasti dopo sono stati sotto le bombe, ovviamente come ben sapete questi bombardamenti senza uno scopo preciso, l'unico scopo preciso dei russi è spaventare, seminare il terrore per far andare via le persone.
Certo, la popolazione civile, certo. È una strategia che abbiamo visto, in particolare appunto a ridosso della linea del fronte, lo segnalava anche l'ospite poco fa, Tinazzi, anche in quella zona, il tiro dei carri armati, degli obici, vuol dire non sono i missili quelli di cui sentiamo parlare che partono dal Mar Nero, dalle navi, dai sommergibili, ma è un bombardamento costante. Vadim, tu hai avuto l'impressione che, come dicono alcuni analisti, che ci sia una enorme potenza di fuoco da parte dei russi, cioè sostanzialmente che abbiano un sacco di munizioni e per questo siano in grado di sparare indiscriminatamente verso i centri urbani, Severodonetsk, Lysychansk che sta dall'altra parte del fiume, Bakhmut, questi piccoli villaggi che adesso sono diventati un po' familiari, ma dove appunto si concentra la battaglia in queste ore, in questi giorni?
Sì, assolutamente confermo questa tesi, anche parlando con dei soldati, quelli che tornavano da prima linea, la differenza proprio consiste nella quantità. Sono tanti, e più o meno 1 a 8, 1 a 10. Quindi i bombardamenti di artiglieria pesanti che arrivano da 30-40 chilometri, che arrivano poi su insediamenti, poi sono sempre i colpi non precisi, perché questi proiettili non certo. Si può governare. La potenza è tanta, quindi i russi possono sparare fino a 50-60 mila colpi al giorno.
Al giorno
su tutto il territorio del fronte che si è allungato adesso a più di 2000 chilometri.
Certo.
Quindi, Vadim Vetrov, noi abbiamo solamente 5.000 a disposizione di colpe per la risposta, quindi 1 a 10.
1 a 10, certo.
Sì.
Ecco, Vadim, io è in collegamento da Dnipro. Vadim Vetrov, ti ringrazio davvero per questa tua testimonianza, buon lavoro e a presto, ecco.
Grazie Emiliano.
Saluto adesso Luca Steinmann, appena rientrato dopo quasi 4 mesi in Ucraina, ma con lui andiamo, per così dire, e spero che mi consenta di usare questa immagine, dall'altra parte della linea del fronte. Buongiorno Luca, benvenuto.
Buongiorno.
Dicevo, l'hai seguita fin dall'inizio, anzi prima dell'inizio di questa guerra, sei rientrato da poche ore. La prima domanda è come si può lavorare da quella parte del conflitto per chi ci ascolta, cioè il Donbass in particolare è diviso più o meno in due parti, il territorio controllato dagli ucraini e una parte che già dal 2014 era controllata dalle milizie separatiste filorusse, ma che oggi è occupata anche militarmente dai russi. Come può un giornalista lavorare in quella zona in modo indipendente?
Allora, non è facile, non è stato facile, ma dobbiamo dire che la Russia e i russi come mentalità sono molto arbitrari e puntano molto sui rapporti individuali che si vanno a creare con le persone, questo in ogni ambito, in ambito politico, in ambito personale, familiare, e quindi per me e per le persone che hanno lavorato con me è stata tutta una questione di creare dei buoni rapporti con le persone sul posto, con i civili ma anche con i militari, perché il rischio per un giornalista come me occidentale, quindi proveniente da paesi nemici che nel caso dell'Italia sono mezzo italiano, addirittura forniscono armi appunto all'Ucraina, era di essere visto come una spia, di essere visto come direttamente un nemico e che quindi nel migliore dei casi mi permettessero soltanto di rimanere in città, nelle città di Lugansk o di Donetsk per seguire un po' la quotidianità della vita. Non era quello che volevo fare, non era quello che volevamo fare. Noi volevamo parlare con i civili, parlare con i soldati, andare al fronte e soprattutto sviluppare i rapporti con i civili e con i soldati per vedere come la loro attitudine verso questa guerra sarebbe cambiata in relazione agli sviluppi di questa guerra stessa. E quindi ci sono state lunghe trattative per poter andare al fronte, per poter appunto seguire i combattimenti, cosa che siamo riusciti a fare, certo, devo dire, in maniera costante, soprattutto nella seconda fase del conflitto. Insomma,
ecco, proprio in quella fase, Luca, tu hai raccontato una straordinaria testimonianza sul quotidiano La Repubblica, poi sul Corriere del Ticino, sei stato tra i primi a entrare dentro l'acciaieria di Mariupol, Azovstal, dove c'erano i guerriglieri ceceni. Non ti sei sentito un po' manipolato, usato a tua volta come propaganda?
Allora, è sicuramente se io sono entrato in Azovstal con i ceceni era perché i ceceni volevano mostrare di essere all'interno dell'acciaieria. Io penso di no, non mi sono mai sentito manipolato, perché da questo punto di vista non ho mai ricevuto nessun tipo di pressione. Io sono salito su un mezzo militare, siamo entrati in mezzo ai combattimenti, prima Mariupol e poi Azovstal. Beh, certamente loro anche dalle immagini che ho diffuso si mostra chiaramente che mettessero in atto la loro narrazione anche simbolica rispetto a questa guerra. Quindi certo, queste urla Allahu Akbar, il fatto di voler le bandiere cecene ovunque, i cecchini, il fatto di voler mostrare di essere loro e non i russi, questo è un punto fondamentale. Cioè, i ceceni volevano mostrare di essere loro all'interno i primi ad essere entrati all'interno dell'Azovstal. Quindi mi sono trovato in una sorta di competizione mediatica, se vogliamo, tra le varie componenti che formano il fronte russo, e da questo punto di vista ho potuto agire con grande libertà e senza pressione. Quindi devo dire no, non mi sono mai sentito da questo punto di vista strumentalizzato, poi insomma il giudizio lo devono dare i lettori e gli ascoltatori.
Certo, ancora una battuta, siamo in chiusura di questa prima parte di Modem. Luca, tu accennavi al rapporto anche non solo con le autorità civili e militari, ma con i civili per capire, per sentire questa voce. Io dobbiamo ammettere che un po' la narrazione è stata soprattutto da una parte e si è fatto fatica, io stesso sul terreno ho fatto fatica dall'altra parte del territorio, in quello ucraino, a raccogliere queste voci. A volte si ha l'impressione che soltanto il fatto di essere civili e trovarsi nella zona controllata dai russi sia già una colpa. Invece c'è una parte della popolazione che vive lì, che ha dei punti di vista, che ha delle idee, che ha dei desideri di pace, forse anche di stare dal lato di aderire alla Federazione Russa. Ecco, che cosa hai raccolto, ti chiedo in estrema brevità, che percezione hai raccolto tra i civili nelle zone filorusse?
Allora, innanzitutto dobbiamo sfatare il mito che essere russofoni e vivere nei territori controllati dai russi significhi automaticamente essere favorevoli alla deriva dei russi. Non è
chiaro,
sempre
questo
così.
È importante dirlo, però, certo.
Questo è molto importante, dobbiamo anche riconoscere allo stesso tempo che la mia impressione è che la maggior parte delle persone che comunque sono rimaste a vivere nel Donbass controllato dai russi fino adesso preferiscono i russi rispetto agli ucraini, ma questo per un discorso molto semplice: la guerra in quei territori, a differenza che nel resto dell'Ucraina, va avanti da 8 anni e quindi c'è stata una profonda spaccatura nella società dell'Ucraina orientale, nella società del Donbass, e coloro che non amano i russi hanno avuto 8 anni di tempo per potersene andare. Quindi la maggior parte di coloro che sono rimasti e che rimangono sul territorio lo hanno fatto o perché appunto preferiscono i russi rispetto agli ucraini o per una serie di altri motivi.
O perché non avevano alternative magari, no?
Non avevano alternative perché avevano un parente magari malato sul territorio e quindi insomma per tanti motivi diversi che li radica in qualche modo su quei territori. E quindi un punto molto importante da sottolineare, a mio avviso, che ho proprio potuto riscontrare è la profonda divisione che c'è nell'Ucraina orientale tra la la popolazione russofona dell'Ucraina orientale e anche meridionale, tra chi preferisce gli ucraini e invece chi preferisce i russi. Dobbiamo dire che si sta consumando, si sta cristallizzando questa divisione, perché soprattutto con i combattimenti delle ultime settimane,
chiaro, certo,
gli ultimi che veramente volevano e potevano se ne sono andati, quindi in questo momento rimangono soprattutto nei territori che man mano i russi conquistano, che noi seguivamo, popolazioni che in qualche modo sono entrate nell'ordine delle idee che stanno arrivando i russi, quindi che piaccia o non piaccia, sanno che vivranno sotto i russi e l'hanno già accettato da tempo.
Grazie Luca Steinmann, torneremo su questo spunto, tentiamo di decifrare questi ultimi sviluppi diplomatici partendo proprio dalla visita di Draghi, Macron, Schulz, i tre leader europei ieri a Kiev, dove hanno incontrato il presidente Zelensky, a Irpin, dove Macron ha parlato delle stimmate della barbarie. Cerchiamo anche di capire cosa significhi la fornitura di armi a cui ha fatto riferimento anche il segretario generale della NATO un paio di giorni fa. Ci sarà un vertice tra pochi giorni. Dunque, tra gli ospiti saluto subito Antonio Missiroli, già vice segretario generale proprio dell'Alleanza Atlantica, docente di sicurezza europea a Sciences Po Parigi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Partirei sia dalla visita a Kiev dei leader europei, ma anche ribaltando per un attimo la prospettiva, dalle parole del ministro degli esteri Lavrov, che fanno riflettere. In un'intervista alla BBC dice: non abbiamo invaso l'Ucraina, abbiamo dichiarato un'operazione militare speciale perché non c'era altro modo di spiegare all'Occidente che coinvolgere l'Ucraina nella NATO è un atto criminale. Fine della citazione, parole del ministro degli esteri russo Lavrov. Missiroli, lei cosa risponde? Cosa risponderebbe?
Ma questa è una vecchia diatriba, è uno degli argomenti che Mosca ha presentato per l'invasione dell'Ucraina è stato appunto l'imminenza di un eventuale ingresso dell'Ucraina nella NATO, che non è stato all'ordine del giorno per almeno una dozzina d'anni, quindi è stato un argomento pretestuoso. Mi pare che appunto non fosse quella in realtà la ragione principale, ma fosse quella dell'allargamento della sfera di influenza, della punizione di una leadership nel paese vicino che veniva considerata come ostile, perfino pericolosa per gli sviluppi democratici, e anche una volontà di imporre la propria volontà non solo sull'Ucraina ma anche su altri vicini che facevano parte un tempo appunto della sfera di influenza russa e sovietica, quindi più un atteggiamento neoimperiale revanchista che non una sorta di operazione preventiva contro l'adesione alla NATO, quindi è il solito argomento pretestuoso che è stato presentato per mesi e mesi. Riguardo invece alle forniture di armamenti, c'è stata ieri non soltanto la visita dei tre leader europei a Kiev e a Irpin, ma c'è stata anche una riunione dei ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica qui a Bruxelles, che ha ribadito l'intenzione di supportare lo sforzo militare ucraino con la fornitura di ulteriori armamenti. Ovviamente troppi dettagli non sono stati resi noti su tutto questo, ma da quello che sembra di capire si tratta essenzialmente di artiglieria mobile di precisione e di armi anticarro. Resta da vedere la situazione militare sul terreno, soprattutto nella regione del Donbass e attorno alla città di Kherson, invece più a ovest, se questo tipo di armamenti può davvero aiutare a, come dire, invertire la tendenza che il conflitto ha in questo momento, che è quello di un consolidamento del controllo russo di parte del territorio ucraino. Ovviamente questo è quanto gli alleati sono certo pronti a fare, ma
Ecco, su questo ci voglio tornare perché è un aspetto molto importante, Missiroli. Mi fermerei un secondo alla prima parte del suo intervento, quando dice il motivo vero è questa sorta di allargamento di mira neo-imperiale, per parlarne con uno storico. Saluto il professor Andrea Graziosi, ordinario di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, un accademico che si è occupato per decenni, tra l'altro, di storia della Russia, dell'Ucraina, Yale, Harvard, ma anche all'Università di Mosca. È stato già nostro ospite. Benvenuto, professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ecco, lei è uno storico, legge il presente alla luce anche del passato. Questo sguardo, questo approccio neoimperiale, questa dinamica che abbiamo già visto, a dire il vero, in parte in Cecenia, in Ossizia del Sud, in Georgia, lei la rileva tuttora da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina?
Beh, sì, sicuramente. Dopodiché questo, diciamo, è stato esplicitato da Putin fin dal 2006-2007, diciamo, con i discorsi sul nuovo mondo russo da ricostruire. Naturalmente questa visione imperiale deve fare i conti con la realtà e, come tutte le ideologie, come dire, prende poi delle forme, acquista delle soluzioni che cambiano in seguito ai risultati sul terreno. Io credo che, per esempio, il discorso russo, che all'inizio prevedeva non tutta ma gran parte dell'Ucraina ripresa sotto il controllo, diciamo, di questo mondo russo a base moscovita, attualmente si stia evolvendo verso, a fronte della resistenza ucraina, verso un discorso che prevede l'occupazione di larghe zone del paese. Detto questo, non mi stupisce nemmeno la retorica, non nuova, perché è una, come dire, ribattere su degli accenti vecchi, come giustamente osservava Mistrinoli, però che acquista sempre più peso, perché siamo di fronte a un paradosso. All'inizio la retorica era quella, appunto, della ricostruzione di un mondo russo a cui tutti avrebbero aderito volentieri e fatta per difendere la lingua russa. Se lei pensa a quello che è successo nel Donbass, nell'Ucraina meridionale, che sono zone russofone, per difendere la lingua russa la Russia ha distrutto intere città russofone, provocando anche il risentimento dei loro abitanti.
L'ho raccolto io stesso, professore, a Odessa più di un russofono mi ha detto: ma perché sono venuti a difenderci? Non c'era nessun bisogno.
Esattamente, quindi ripeto, l'ideologia russa si evolve anche rispetto a quello che poi succede. Io credo che loro abbiano fatto un disastro, alcuni se ne rendono conto, ma prima o poi lo pagheranno anche loro. Ovviamente oggi lo pagano soprattutto gli ucraini e soprattutto gli abitanti delle zone occupate, quelli dei profughi portati in Russia, di cui non sappiamo molto. Insomma, c'è una situazione molto pesante. Io infatti, se posso dire, da un lato penso che questa visita a cui lei accennava sia molto importante, sarà importante l'associazione all'Ucraina, perché questo dà una base politica anche a, diciamo, a dei ragionamenti che l'Ucraina dovrà fare. Però non c'è dubbio che non credo si vada verso una pace, si andrà verso armistizi con zone occupate. Quindi per lungo tempo l'Unione Europea avrà un confine orientale non voluto, non pacificato. Questa, secondo me, è la posizione più probabile. Ecco,
professore, naturalmente resti con noi, è un aspetto estremamente interessante, ma lei ha fatto accenno a una questione che, vista dalla Russia, forse c'è qualche elemento in più. Lo chiedo a Yuri Colombo, lo saluto, lo sentiamo spesso sull'RSI, un giornalista indipendente che vive a Mosca, conosce bene la Russia e ci aiuta appunto a capire che cosa accade dall'altra parte. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, Yuri, quando il professor Graziosi dice non sappiamo bene, in effetti mancano degli elementi sui civili che sono stati forzatamente portati o nelle regioni occupate del Donbass oppure anche in Russia, che cosa se ne sa di più dal tuo punto di vista?
Ma non è che qua naturalmente si prodigano molto a informarci su quanti siano stati, come dire, deportati forzatamente in Russia e così via. A me sembra che c'è un elemento fondamentale nell'incontro che c'è stato ieri a Kiev, che si è messo un punto sulla questione dell'integrità territoriale ucraina, perché soprattutto a Mosca, come dire, il dibattito si era mosso negli ultimi giorni, o comunque la provocazione verso l'Occidente si era mosso sull'elemento dell'integrità territoriale. Da una parte era intervenuto Medvedev, l'ex presidente russo, dicendo: ma l'Ucraina veramente esisterà tra un paio di anni? E Borotnikov, che è l'ex capo dei servizi segreti, che molti vedono come un possibile futuro
successore di Putin,
ha affermato sostanzialmente che la Polonia era interessata a prendere parte dell'Ucraina, per cui un tentativo, come dire, di balcanizzazione e di smembramento dell'Ucraina,
di tornare a una mappa che è quella di Caterina II, insomma una mappa ottocentesca quasi, o forse addirittura prima di questa Ucraina occidentale legata alla Polonia, alla Galizia, addirittura all'impero austro-ungarico e l'altra all'impero virgolette russo.
Sì, però sono d'accordo con Graziosi che sostanzialmente afferma che questo qua è un ripiego sull'idea iniziale di prendersi gran parte dell'Ucraina. Allora non possiamo prenderci tutta l'Ucraina, proponiamo sotto traccia all'Occidente un suo smembramento, e questo mi sembra che sia stato messo un punto ieri.
Ecco, Antonio Missiroli, torno da lei, l'ho quasi interrotta, lei stava facendo un quadro completo, quindi l'aspetto appunto diplomatico o della visione russa e poi quello della NATO che si è impegnata a modernizzare l'arsenale ucraino, ma questa non sarebbe una ulteriore, agli occhi di Mosca, provocazione? Lei dice no, l'alleanza, l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza atlantica non era nelle idee della NATO, però adesso il segretario generale Stoltenberg, che ha pure invitato Zelensky al prossimo vertice di Madrid, dice siamo pronti appunto a darvi una mano in maniera pesante, armamenti pesanti, ma un aiuto significativo.
Beh, fin dall'inizio del conflitto credo che i paesi dell'alleanza, direi i paesi dell'Occidente in generale, si sono sempre trovati un po' di fronte a questo dilemma, fino a che punto sostenere anche militarmente l'Ucraina senza diventare, come dire, belligeranti o co-belligeranti nel conflitto. Ed è stata, come dire, un equilibrio difficile da trovare, che è anche cambiato nel corso del conflitto. All'inizio il supporto militare è stato limitato, poi c'è stato un supporto più significativo soprattutto in termini di equipaggiamento e munizioni di fabbricazione sovietica che venivano dai paesi europei che erano stati parte del patto di Varsavia. Ora siamo in una fase ulteriore, che è quella della fornitura di armamenti ed equipaggiamento di fabbricazione occidentale, sostanzialmente, quindi più sofisticati, armamenti a cui i militari ucraini non sono abituati, che quindi richiedono una fase di training abbastanza intensa, che è in corso in questo periodo e che potrebbero da un certo punto di vista aiutare in questo momento difficile le forze militari ucraine a, se non altro, bloccare l'avanzata russa e cercare, soprattutto credo nella regione di Kherson, anche di lanciare una controffensiva. Resta da vedere quanto sostenibile sia nelle settimane, nei mesi a venire, questo tipo di sforzo da parte di un'Ucraina che è già molto provata.
E che intanto non ha i proiettili, ci diceva il nostro collega dal Donbass, non li ha, nel senso è schiacciata, un rapporto si dice di circa 1 a 10, magari non è così esattamente, ma insomma al momento è evidente la potenza di fuoco russa in questa fase, quantomeno lungo l'area orientale, in particolare la linea del fronte del Donbass, rispetto appunto alle capacità dell'esercito ucraino, che tra l'altro sta subendo enormi perdite di cui poco si parla.
No, ma infatti, diciamo, la parte ucraina cerca di non parlare delle perdite subite fino a questo momento, ed è anche, come dire, una tattica militare del tutto comprensibile. Le munizioni che mancano sono, come dicevo, le munizioni ancora di fabbricazione sovietica, e siamo probabilmente arrivati un po' alla fine delle riserve da questo punto di vista, ed è per questo che hanno cominciato ad arrivare anche munizioni di fabbricazione occidentale, ma che richiedono anche un equipaggiamento diverso, e qui c'è proprio, come dire, uno scarto temporale anche tra la fornitura e l'utilizzabilità di questi equipaggiamenti, che un pochino sta influendo sull'andamento del conflitto. Resta appunto, come dicevo, da vedere fino a che punto queste forniture permetteranno all'Ucraina di invertire almeno in parte la tendenza del conflitto, che è stata tutto sommato favorevole all'Ucraina nella primissima fase, perché sono stati capaci di respingere l'attacco contro Kiev e il tentativo di accerchiamento che avevano lanciato alle forze russe, ma che ora si trovano in un'evidente difficoltà sul terreno.
Questo si vede, certo.
Rischia di essere un conflitto protratto in cui le maggiori capacità quantitative delle forze russe creano delle realtà sul terreno che potrebbero diventare difficili da cambiare.
E proprio su questo vorrei tornare dal professor Graziosi, cioè sulla prospettiva di medio e lungo termine. Lei poco fa ci ha detto non vedo una pace immediata, quindi potrebbe perdurare. Qui a Lugano il 4 e 5 luglio si terrà una conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Però c'è da ricostruire, ci sarà da ricostruire anche questo tessuto sociale, culturale. Professore, poco fa Luca Steinmann, che ha trascorso quasi 4 mesi sul fronte, sul lato filorusso, dall'altra parte del Donbass, ci parlava di questa profonda anche spaccatura. Io dall'altra parte del confine un po' l'ho misurata anch'io nel territorio ucraino del Donbass. Quali possibilità ci sono culturalmente, socialmente, di riprendere una sorta di connessione tra due mondi che comunicavano, che convivevano, ma dove adesso le relazioni si sono esacerbate?
Ma allora, bisogna sempre essere ottimisti, nel senso che, come ricorderei, lo dico sempre, nel 1953 l'Unione Sovietica sembrava una catastrofe, nel 1957 c'era il disgelo, nel 1956, quindi le cose evolvono anche positivamente, spesso in modo veloce. Detto questo, non c'è dubbio che siamo in presenza di una vera catastrofe. Io penso, vabbè, per gli ucraini che soffrono in primo luogo, l'ho già detto, ma soprattutto per i russi. E quello che diceva Missiroli è verissimo, ci sono difficoltà sul terreno. Detto questo, noi abbiamo una Russia che ha fatto investimenti enormi, che è uno dei paesi più ricchi del mondo, per le, non perché produca, ma perché esporta energia, che concentra tutto il suo esercito su 30-40 chilometri e non sfonda. Questo è un dato significativo.
Certo, interessante anche da capire poi.
Con tutte le difficoltà che gli ucraini hanno, che potrebbero perdere, se, però per ora con una concentrazione da decine di giorni, sembra di essere a Verdun, quei campi con tutti i crateri.
Immagini da prima guerra mondiale, insomma, ecco.
Esattamente, sì, esattamente. L'altra cosa da ricordare, mi chiedeva le possibilità. Ma prima di tutto il Donbass ha una cultura diversa da questa, da quella russa, bisogna anche tenere presente. Io ricordo sempre che gli abitanti del Donbass, quando erano intervistati di come si sentivano, quando c'erano ancora i sondaggi liberi, non dicevano russi, dicevano sovietici. Putin attacca Lenin a Mosca, nel Donbass ricostruiscono il Stato a Lenin, perché il Donbass è una regione privilegiata dell'Unione Sovietica, con la grande industria militare.
Le risorse carbonifere, minerarie, certo.
Esatto, quindi loro rimpiangono i privilegi sovietici. Detto questo, questa guerra ha un impatto sul Donbass e su tutte poi le regioni occupate, disastroso, le immagini le abbiamo viste tutte. La Russia, benché esporti, appunto abbia proventi delle esportazioni, e sia di fatto uno Stato, come si dice, un petrostate, uno Stato che vive più delle risorse che esporta che non della produzione dei suoi abitanti, quindi ha delle risorse, ma io non credo che abbia le risorse economiche, sociali, culturali, per ricostruire non solo il Donbass, ridotto com'è, ma anche i territori occupati e le risorse demografiche soprattutto.
E questo sarà
la Russia, certo, demografica come la nostra. Io temo, come ho detto, che andiamo anche a fronte del giustissimo riconoscimento dell'Ucraina da parte dell'Unione Europea. Temo che andiamo a una situazione prolungata armistiziale, forse con osservatori internazionali e con intere zone necrotizzate. Necrotizzate socialmente, umanamente, demograficamente, culturalmente. Temo che la politica russa abbia provocato una catastrofe in un'ampia parte di quello che era il mondo russofono che si diceva di voler riunire, questo l'ho già detto. Per quanto riguarda la NATO, una sola breve osservazione.
Sì, brevissimo professore, le chiedo, che siamo quasi in chiusura.
Tutto vero, però ricordiamoci, questo discorso sulla NATO è ridicolo. Le truppe americane in Europa sono scese da 300.000 a 60.000, non c'era alcuna, i russi lo sapevano perfettamente, il discorso è esattamente quell'altro, era il tentativo di ricostruire una cosa loro, e con questo ci siamo scontrati e con questo loro lo stanno perdendo, questa è la mia impressione.
Ecco, torniamo a Mosca un secondo, grazie professore. Da Yuri Colombo, siamo all'ultimi 60 secondi di questa puntata più estesa del solito. Yuri Colombo, il Cremlino comunque sembra avere strumenti di pressione, mi viene una metafora, aumenta la pressione e chiude la pressione dei rubinetti del gas, lo abbiamo visto con Gazprom verso la Germania, verso l'Italia, quindi è in una situazione che malgrado le sanzioni tutto sommato sembra reggere questa situazione di crisi che dura 4 mesi e, diceva il professor Graziosi, durerà probabilmente ancora a lungo.
Ma Gazprom ha chiuso i rubinetti negli ultimi 2 giorni, ha ridotto del 60% su Nord Stream, ma perché stanno agendo le sanzioni, perché Siemens non ha mandato i pezzi di ricambio che erano da sostituire in Canada, per cui bisogna guardare le situazioni da ambi i lati. Inoltre le sanzioni stanno colpendo, io sentivo alla TV italiana che le sanzioni non colpiscono, ma basta andare in un centro commerciale e vedere che 2/3 dei negozi sono chiusi, anche gli stessi negozietti che si trovavano sotto sotto la metropolitana, due terzi sono chiusi, i russi sono fortemente preoccupati per quello che succederà in autunno. Insomma, le cose non sono così unilaterali, tanto è che oggi si annuncia un discorso alla conferenza che c'è a San Pietroburgo di Putin, in cui Putin ripeterà per la seconda volta, l'ha detto Peskov, che non ci sarà alcuna mobilitazione, perché il problema grosso è che la Russia adesso ha bisogno di avere forze fresche sul terreno, ma ha timore di lanciare una mobilitazione per le reazioni sociali che potrebbero esserci nel paese.
Grazie allora a Yuri Colombo, terremo d'occhio con le prospettive. Finisce qui questa ampia puntata, grazie ai nostri ospiti, a Roberto Corti, Beniamino De Ritis alla regia tecnica del programma. Modem però tornerà con due appuntamenti speciali, due puntate il 4 e 5 luglio in occasione della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si terrà qui a Lugano.